nell'obiettivo operativo la riqualificazione del centro sportivo comunale. Nell'anno 2022 sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale Egidio Pansera, che prevedono la realizzazione di un campo polifunzionale coperto e opere di adeguamento del palazzetto, finanziati in quota con contributo regionale. Nell'ottica del completamento degli interventi si intende provvedere anche al rifacimento delle facciate dell'edificio, finanziati in parte con mezzi propri di bilancio e contributo richiesto al fine. Il completamento è previsto entro l'anno 2023. Poi, come obiettivo operativo, abbiamo la particolare attenzione e disponibilità al dialogo al fine di intercettare per tempo e dar seguito dove possibile alle richieste delle associazioni, organizzazioni, incontri, agevolare il patrocinio per le attività di promozione sportiva e senza finalità di lucro, per facilitare la comunicazione delle proposte, di cui sopra anche in ambito scolastico, coinvolgere le scuole per trovare sinergie giuste per lo svolgimento dello sport anche dopo l'orario scolastico, organizzazione, incontri, collaborare con l'azienda consortile sul progetto Facciamo per lo Sport, finalizzato all'integrazione all'interno dei contesti sportivi nel nostro comune di minori e giovani adulti con disabilità e fragilità, agevolare il patrocinio delle attività del tempo libero organizzate prioritariamente da associazioni o altri organismi senza fini di lucro e implementare del tavolo di lavoro sulle politiche giovanili e progettazioni interventi. Indagine, quello che ha parlato prima l'assessore anche Botanesi, no? Implementa anche il tavolo sulle politiche giovanili.
Sì, grazie Edo. L'assessore Fiori è anche assessore della promozione del commercio locale e è recente per esempio l'iniziativa di favorire gli acquisti a Fava durante il periodo natalizio che ha riscontrato corretto successo, no? Circa 10.000 partecipanti all'iniziativa dell'acquistare a Fava, per cui anche questo è una sottolineatura che mi piace citare. Poi lo sport sappiamo che è un veicolo di educazione, per cui la nostra attenzione nei confronti del mondo della promozione dello sport non darà mai meno, neanche la ristrutturazione del centro sportivo, che ci vede impegnati in questo periodo, è finalizzata proprio a questo, a far sì che si possano creare più occasioni per i giovani, soprattutto, di praticare lo sport e quindi di essere partecipi alla vita della comunità anche attraverso l'attività sportiva. Do la parola al vice sindaco, l'assessore Morellini, che è l'assessore alle opere pubbliche. Voi sapete che per quanto riguarda le opere pubbliche noi abbiamo una serie di investimenti particolarmente notevole. Le opere fatte, ma le opere in programma anche. Per cui gli cedo la parola per l'illustrazione. Grazie.
Buonasera a tutti. Riprendo dalle ultime parole che il sindaco mi ha appena annunciato. Stiamo facendo molto per Fara e tanto ancora ci stiamo appunto prodigando per realizzare quello che innanzitutto nel programma elettorale abbiamo speso con i nostri elettori e anche altre cose più importanti vogliamo mettere appunto a bilancio in questo 2023-2024. Tre aree strategiche sono presenti nel mio assessorato, che sono quelle della governance, della sicurezza e del territorio, ambienti e spese pubbliche. Ora andrò a illustrare quello che abbiamo diciamo messo nel documento unico di programmazione per appunto la programmazione per l'anno 2023-2025. Relativamente alla prima area strategica della governance, abbiamo ricevuto dei contributi a livello europeo, Martina poi mi associerà al totale dei contributi che riceviamo, per un obiettivo particolare che è il PADI digitale per il 2026, quindi con delibera di consiglio comunale, di $145, abbiamo approvato il piano triennale per la transizione digitale, in linea con quanto previsto dal piano triennale per l'informatica agile. Il finanziamento di quanto previsto del piano trova copertura nel piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare il 27% di Italia domani è dedicato alla transizione digitale. La strategia per l'Italia digitale si sviluppa su due assi: digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e reti ultraveloci. Il Comune di Fara ha partecipato ed ottenuto il finanziamento delle attività di sviluppo digitale che adesso vado a elencarvi. L'abilitazione al cloud ha l'obiettivo di alleggerire le strutture informatiche presso l'ente. L'identità digitale ha l'obiettivo di finanziare e promuovere l'implementazione di forme di accesso ai servizi pubblici, così da rendere semplici e uniformi a livello nazionale. La piattaforma PagoPA è il servizio che è già attivo dal 2019 per il finanziamento, e il finanziamento è volto all'implementazione di quanto in essere, aumentando i servizi e rendendo efficace il sistema di emissione e rendicontazione dei avvisi. Il valore del finanziamento, quello lo lascio a Martina per la spiegazione di tutto il contributo che abbiamo ricevuto anche a livello europeo. Prego. Sempre per l'area strategica 1 abbiamo la gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Il Comune di Fara è proprietario di numerosi immobili utilizzati per le attività di pubblico interesse e come sedi istituzionali, quali il municipio, le scuole, la caserma, la biblioteca. Al fine di ottimizzare gli interventi manutentivi dei fabbricati, si intende predisporre un fascicolo per ogni immobile, dove, oltre alla descrizione dello stesso, vengono inseriti gli interventi manutentivi effettuati e vengono programmate le ulteriori manutenzioni allo scopo di evitare gli interventi riparatori di emergenza. Con riferimento alla possibilità per usufruire dei fondi statali previsti dall'articolo 1 della legge 145, per l'annualità 2023 si intende ristrutturare ed efficientare, dal punto di vista energetico, l'edificio di Piazza Patriotti, attualmente sede della Croce Rossa e Avise Aido. L'importo stimato sono per l'intervento circa 725.000 euro. Relativamente alla missione 4, l'istruzione del titolo studio, avevo in programma di l'obiettivo operativo è l'avvio della nuova modalità gestionale del servizio nido alla scadenza del periodo di coprogettazione settembre 2022. L'obiettivo operativo è la realizzazione del nuovo polo dell'infanzia con i fondi del PNRR. Con riferimento all'ottenimento dei fondi PNRR per la somma complessiva di 1.842.000 euro, si provvederà alla progettazione esecutiva, affidamento ed inizio lavori per la costruzione del nuovo polo dell'infanzia, asilo nido più sezione primavera, in ampliamento all'esistente scuola dell'infanzia di Via Ronchi di Sopra. L'ultimazione dei lavori è prevista entro l'anno 2026. Un altro obiettivo sempre relativo alla missione 4 è l'efficientamento energetico delle scuole primarie di Via Dante e la scuola secondaria di Piazzale Maritegno. Passiamo ad un'altra missione. Per la missione 6, assetto del territorio edilizia abitativa, il piano, farò una relazione. comunicazione relativa al piano di governo. Il piano di governo vigente, approvato definitivamente nel novembre del 2012, risulta da adeguare ai sensi dei commi 3 dell'articolo 5 della legge 31 del 2014. Quindi andremo a mettere in atto, in materia di rigenerazione urbana e territoriale, con delibera del Consiglio Comunale 20 e 21 del 16 giugno 21, relativa all'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, sono finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, all'incremento degli indici di fabbricabilità del PGT per gli sconti sul contributo di costruzione agli interventi di recupero del patrimonio esistente. Avremo innanzitutto da fare l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale, che dovrà essere redatto, il nuovo regolamento, in conformità agli indirizzi regionali discendenti dal decreto del governo regionale. Un altro punto sempre della missione 6 sarà la riqualificazione dell'accesso al cimitero comunale. È intenzione sempre dell'amministrazione provvedere alla riqualificazione degli area del cimitero comunale, con l'abbattimento di barriere architettoniche relative all'accessibilità della struttura. L'intervento dovrà prevedere la pavimentazione del viale e della ripiantumazione di nuove essenze arboree, oltre alla posa di nuove sedute per la fruizione da parte della cittadinanza. La spesa prevista è di circa 200.000 euro. Sempre per la tutela del territorio e dell'ambiente, un obiettivo operativo sarà la manutenzione del verde pubblico e delle nuove piantumazioni. Il notevole patrimonio arboreo presente nel comune di Fara necessita di continue manutenzioni, in parte già previste dal capitolato d'appalto di servizio. L'obiettivo è di mantenere alto lo standard qualitativo, aumentando, ove necessario, la frequenza delle operazioni di taglio e interventi di potatura. Si intende altresì provvedere alla piantumazione di nuovi alberi di tipo autoctono nelle aree poste in fregio al fiume Adda e presso i parchi pubblici e le aree verdi, anche in sostituzione di alberi morti sradicati. Si formerà un punto e stazione di ricarica per veicoli elettrici. Sempre per il punto numero della missione 8 andremo a riqualificare l'area sottostante la passerella pedonale del fiume Adda, che è molto frequentata da cittadini e turisti soprattutto nei fine settimana della stagione. La massiccia presenza comporta problematiche relative alla fruizione dell'area con riguardo soprattutto ai rifiuti prodotti durante la permanenza, oltre alla mancanza di servizi igienici. Sono presenti allo stato anche alcune strutture di gioco per piccoli fruitori. Gli interventi previsti per la riqualificazione riguardano il posizionamento di un numero adeguato di bagni chimici, il potenziamento del numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti, la manutenzione e la posa di nuove strutture gioco per i bambini, ove sarà occorrente, perché sappiamo che quell'area è area di esondazione. Passo all'ultimo punto. Sempre per la missione 10 realizzeremo la pista ciclabile di collegamento a Badalasco. Il collegamento ciclopedonale con la località di Badalasco si pone come obiettivo prioritario del mandato 19-24. Attualmente in località Badalasco esistente un tratto di pista ciclabile e ciclopedonale che collega il centro abitato con la zona residenziale di via Treviglio. L'obiettivo è di proseguire il percorso in via Treviglio direzione nord, utile al collegamento con la struttura ciclopedonale denominata Monaco Milano, di prossima realizzazione da parte di provincia e regione, che collegherà la località Badalasco con il capoluogo. La spesa prevista è di 600.000 euro. per il rifacimento degli asfalti di alcune strade importanti in Fara, che devono essere per forza riasfaltate perché ne hanno bisogno, quindi in continuità con i lavori di rifacimento degli asfalti già eseguiti negli anni precedenti, si provvederà all'individuazione di interventi di sostituzione dei tappetini d'usura sulle principali sedie stradali varie per competenza comunale. La spesa prevista sono 35.000 euro. La missione 11, che è il soccorso civile, un programma sempre con l'ufficio tecnico, come obiettivo operativo sarà il supporto al gruppo di protezione civile comunale. A seguito della costituzione e riconoscimento del gruppo di volontari di protezione civile comunale, si intende fornire supporto e coordinamento in caso di eventi calamitosi da raccordare con i contenuti del nuovo piano comunale di emergenza protezione civile approvato ultimamente in Consiglio. Volevo ringraziare i cittadini presenti che mi hanno ascoltato e chi mi ascolterà tramite la registrazione digitale. Un particolare ringraziamento va ai collaboratori dell'ufficio tecnico e ai dipendenti comunali che si sono prodigati a redigere la parte a me competente e di questo corposo bilancio. Grazie.
Bene, grazie Assessore, Vice Sindaco. Riassumo brevemente, poi vedremo le cifre concrete nel bilancio. È stato chiesto tutto conservativo su alcune voci, ma che dal punto di vista degli investimenti insomma presenta cifre abbastanza corpose. Non aggiungo altro, cedo la parola a voi consiglieri se avete domande o delucidazioni da chiedere ai vari assessori o sottoscritto, se no metto i voti in gruppo. Non avete niente? Allora, metto i voti all'approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025, così come gli assessori vari hanno rappresentato. Se siete del parere, vi chiedo di votare l'approvazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Alla unanimità dei presenti. Vi devo chiedere l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno che reca la seguente dicitura: esame e approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e documenti allegati. Questo sapete bene che l'approvazione del bilancio è l'atto più importante del bilancio di previsione, è l'atto più importante che il Consiglio Comunale nel corso dell'anno deve svolgere, perché con l'approvazione del bilancio si dà concreta attuazione a quello che è il programma dell'amministrazione ed è anche il programma elettorale dell'amministrazione, e vengono stabilite quelle che sono le entrate e le uscite. Da qui si stabilisce le tassazioni varie piuttosto che altri interventi di carattere generale. Ho pregato il responsabile del servizio finanziario di essere presente, perché voglio partecipare ai consiglieri e al pubblico quanto lo specifico il bilancio prevede. Io dico soltanto una cosa, questo bilancio è particolarmente impegnativo perché porta delle cifre molto grosse. Noi andiamo a ragionare quest'anno con una cifra di bilancio superiore ai 13 milioni di euro. È successo. Non ricordo un bilancio che porti queste cifre. Questo perché? Perché ci sono in ballo, appunto, come diceva prima l'assessore Borrellini, un sacco di investimenti, vuoi generati dalla PNR, vuoi per accensione di mutui piuttosto che da altre programmazioni. Fatto sta che abbiamo in programma una serie di interventi nel campo degli investimenti veramente notevole, che vogliamo concretizzare quest'anno, o perlomeno dare attuazione da subito all'evolversi di questi investimenti. Tra i documenti allegati al bilancio vi è anche il parere del revisore dei conti, che è favorevole, quindi questo vi volevo dare notizie. Do la parola alla dottoressa Chizzoli, però prima volevo volevo fare una sottolineatura relativa al personale. Tutto questo un po' di robe che andiamo a fare, andiamo a mettere in programma con il bilancio, è realizzabile grazie anche alla struttura amministrativa, soprattutto alla struttura amministrativo-burocratica del Mente. Noi siamo diventati un comune virtuoso, sicuramente. Io mi ricordo gli anni indietro quando si galleggiava, col bilancio si galleggiava. Da un po' di tempo a questa parte si respira e il bilancio è un bilancio che ci consente anche di programmare investimenti e servizi. E questo, oltre a ringraziare i miei collaboratori e i consiglieri, devo ringraziare anche la struttura amministrativa. Quando sono arrivato come sindaco avevamo una struttura amministrativa di 19 persone. Ad oggi, con l'assunzione operata ieri, con la presa di servizio della nuova assistenza sociale, noi abbiamo un organico di dipendenti di 25 persone, alcune part-time, la maggior parte a tempo pieno. Questo dà la misura della virtuosità del nostro ente. Per cui sono veramente molto soddisfatto. Prego, dottoressa Pizzoni.
L'emendamento di bilancio.
Sì, c'è un emendamento, questo va approvato prima dell'approvazione del bilancio. Dobbiamo approvare un emendamento dietro la mia proposta perché si è dovuto intervenire di corsa, forse l'avete sentito anche voi, per il problema al riscaldamento alle scuole elementari, ma anche nel fabbricato comunale. Per cui abbiamo dovuto giostrarci su alcuni interventi per consentire da subito di intervenire sia alle scuole per quanto riguarda il riscaldamento di una classe, sia nel comune nel quale era saltata, completamente saltata, e doveva da sostituire la caldaia. Ma prima di provare a trovare l'emendamento vorrei che un attimo giostrasse un po' il bilancio, dopodiché approviamo l'emendamento e poi proviamo il bilancio. Va bene, segretario, possiamo così.
Sì, anche perché comunque l'emendamento al bilancio si inserisce, non ha impattato negativamente su quelle che sono le previsioni iniziali, quindi come l'amministrazione comunale propone il bilancio per questo triennio. Gli assessori hanno già detto e hanno già spiegato chiaramente quelli che saranno gli interventi, i servizi che verranno garantiti nel prossimo triennio, quindi in realtà il mio intervento sarà sintetico, anche perché parlare solo di numeri è anche molto meno interessante rispetto alla spiegazione degli interventi di come effettivamente si realizzeranno. È importante comunque dare un quadro di quello che è effettivamente il bilancio di previsione. Come diceva il sindaco, quest'anno il 2023 ha un importo nettamente superiore agli anni successivi, quindi sia al 2024 che al 2025, ma anche agli anni precedenti. Questo è dovuto principalmente per due ragioni: sicuramente l'arco temporale dell'amministrazione attuale, insediata a metà del 2019, quindi la scadenza prevista a metà del 2024, quindi gli ultimi sforzi necessariamente si devono realizzare, comunque avviare nel 2023, e in secondo luogo a seguito della pandemia, a seguito di tutte quelle che sono le condizioni sfavorevoli che abbiamo vissuto nel 2020-2021, lo Stato, l'Unione Europea ci garantisce una serie di capitali che permettono quindi l'investimento, il rinnovamento di tutta una serie di infrastrutture tecnologiche, come diceva inizialmente il Vice Sindaco per quanto riguarda il piano digitale, e allo stesso tempo dell'efficientamento energetico e della realizzazione di nuove strutture che possono poi garantire dei servizi. Quindi il bilancio per l'anno 23 conta una parte di entrata e quindi il suo riflesso in uscita di 13.400.000. 2024-2025, poco più, poco meno, di 6 milioni ciascuno. La parte in conto capitale, parto da quella per rifarmi alle considerazioni fatte prima dal vice sindaco e dall'assessore Pioli, da Budini, che ci hanno parlato degli investimenti più grossi che interesseranno il prossimo anno. 7 milioni e 400 è l'entrata, 211 mila euro e 141 mila euro per quanto riguarda il 2024-2025. Questa differenza notevole è dovuta anche al fatto che le opere che si stanno avviando, che sono state avviate nel 2022, non sono opere che si realizzano in una giornata, ma hanno bisogno di un tempo lungo, e quindi molte opere che abbiamo visto nel 2022 ce le ritroviamo nel bilancio preventivo del 2023. La parte corrente invece si attesta sui 4 milioni e 9, quindi 4 milioni e 9 in entrata, 4 milioni e 9 in uscita. Ho voluto fare un confronto con il 2020-21-22. Nel 2020 la parte corrente era di circa 4 milioni, così anche per il 2021, il 2022 4 milioni e 6. Questo dovuto anche al fatto che abbiamo ricevuto diversi trasferimenti da parte dello Stato che hanno influito sulla parte corrente. Questo evidenzia il fatto che le entrate stanno garantendo una maggior quantità di servizi, quindi 4 milioni e 9 in entrata, ma significa anche 4 milioni e 9 in uscita, che per la parte corrente evidenzia sostanzialmente i servizi che l'ente eroga ai cittadini. Le entrate più rilevanti, le delibere le abbiamo già approvate nella seduta precedente, quelle dell'IMU e dell'IRPEF. L'IMU si è assestato quest'anno su 1,2 milioni. Da un preconsuntivo fatto recentemente, quindi per cominciare a preparare le previsioni di bilancio per il 2023-2025, abbiamo visto una leggera flessione, quindi è stato abbassato di circa 200.000 euro rispetto al precedente. Ricordo che l'IMU è un'imposta che va contabilizzata per cassa, quindi quello che noi effettivamente incameriamo nel nostro bilancio è quello che poi dobbiamo scrivere, quindi prudenzialmente abbiamo deciso di scendere un pochino con quella che è l'entrata dell'IMU al fine di non trovarsi in fase di equilibrio di bilancio, o ancora peggio, a fase di consuntivo, avere degli squilibri. L'IMU vale il 24% delle entrate correnti del nostro bilancio. L'IRPEF, l'importo che è stato inserito è un importo medio tra le previsioni che il sistema di punto fisco fa, quindi noi abbiamo un software a disposizione che calcola in base ai redditi dichiarati il valore, insomma, presunto che andremo ad incamerare, un minimo di 817.000 euro, un massimo di 999.000, quindi quasi un milione, l'importo inserito al momento è di 900.000 euro. Il valore degli esenti, ricordo che abbiamo una soglia di esenzione dei redditi sino a 15.000 euro, è pari al 33% della base imponibile. La TARI è un argomento che non affronteremo in maniera specifica, che non abbiamo affrontato nell'ultimo consiglio neanche in questo. C'è già stata la deroga da parte dello Stato di approvare tutto quello che riguarda la TARI, che è un finanziario, entro il 30 di aprile, quindi ci prenderemo ancora un pochino di tempo per valutare la situazione, soprattutto perché l'aumento dei costi che abbiamo visto e per la farmacia e per il bilancio del nostro ente chiaramente influisce anche il gestore di tutto quello che è la parte dei rifiuti. Abbiamo già ricevuto, sfortunatamente dico, una nota da GECO in cui ci avvisano che ci sarà un incremento ISTAT dell'8.1 dei costi di tutta la gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti, quindi dobbiamo prendere ancora un pochino di tempo per valutare tutta la situazione, anche perché questi costi dovranno essere integralmente coperti e questo andrà a influire direttamente su quello che è il riflesso economico sui cittadini. Quindi, essendo un argomento piuttosto sensibile, prendiamo tutto il tempo necessario per fare le valutazioni sulla TARI. Quindi gli importi che vedete inseriti sono gli importi che sono stati approvati l'anno scorso con il piano finanziario 2022. questo ci diamo appuntamento entro il 30 di aprile per rivedere quella che è la TARI. Abbiamo mantenuto di pari importo il Fondo di Solidarietà Comunale, che è un trasferimento statale, e tutti gli altri trasferimenti erariali, trasferimenti compensativi rispetto agli mutasi, cedolari dell'IRPEF, quindi delle mancate entrate che ci vengono direttamente, diciamo così, rimborsate dallo Stato. Una delle propedeutica all'approvazione del bilancio è la definizione dei servizi a domanda individuale. Le tre sono il nido, le sale civiche e i servizi cimiteriali. Ci danno un'entrata di 119.000 euro per un costo di 213.000, quindi la copertura di questi tre servizi, ivi compreso il nido, che normalmente non può essere un servizio in perdita, riesce a coprire per il 55%. Il trasporto scolastico ha una copertura del 16%, 10.000 euro la previsione di entrata, 60.000 euro, questa non è una previsione, abbiamo un contratto pluriennale, quindi una certezza di 60.000. Di cui abbiamo parlato, IMU, IRPEF, TARI, sono del titolo primo. Le entrate dei servizi a domanda individuale fanno parte del titolo terzo, quindi delle entrate extra tributarie, tra le quali troviamo anche le sanzioni del codice della strada, che per il momento si assestano sugli 85.000 euro. Vi ricordo che le entrate del codice della strada non sono delle entrate che libere, diciamo così, hanno un vincolo di destinazione. Prima di tutto la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità. Diciamo che il codice della strada, implementi al codice della strada, hanno una difficile riscossione e quindi il legislatore prevede che una parte, che il fondo crediti afferente alle sanzioni codice della strada sia coperto dalle sue entrate, il valore del fondo crediti rispetto a questa voce di 61.000 euro. Non è poco sul bilancio di previsione. La restante parte è destinata per l'articolo 208 del codice della strada a specifici interventi, quindi una parte è destinata per lavori di sostituzione e ammodernamento di segnaletica e ammodernamento delle strade per noi 2.300 euro, lo stesso valore per il potenziamento dell'attività di controllo e invece 4.600 per il miglioramento della sicurezza stradale. Anche questa è una delibera di giunta che è stata approvata prima dell'approvazione dello schema del bilancio su proposta del nostro comandante. Quindi in buona sostanza sul titolo terzo, avendo confermato quelle che sono le tariffe per il servizio domanda individuale, trasporto scolastico, sono state confermate tutte le tariffe del cambio unico. Ricordo che la COSAP, la pubblicità e le affissioni non sono più entrati tributari dal 2021, ma sono canoni, quindi rientrano nel titolo terzo. Quindi il gettito di queste entrate si mantiene sostanzialmente lo stesso. Invece per i trasferimenti statali, il valore, quindi il titolo secondo, scusate, sono passata dal primo al terzo, ritorniamo al secondo, sono i trasferimenti statali. In questo momento sono sui 300.000 euro, tutto questo da rivalutare perché sappiamo già che arriveranno dei trasferimenti statali, soprattutto per il caro bollette. Attendiamo il riparto, lo inseriremo in una prossima variazione di bilancio in modo tale da coprire quelli che saranno i maggiori costi per quanto riguarda le utenze. La formulazione del bilancio di previsione di quest'anno, sebbene sia una situazione molto critica e comunque molto incerta, devo dire è stato molto più semplice rispetto ad altri anni. È stata presa la consapevolezza di tutti i servizi che si vogliono erogare, delle opere, dei rapporti con i cittadini, di dove si voleva arrivare con il personale, si è arrivato, primo step, poi andremo avanti, si vedrà con l'approvazione del prossimo bisogno di personale, e di conseguenza, avendo chiare quelle che sono le entrate, si è potuto formalizzare quelle che sono le uscite. Quindi anche la spesa corrente ha un valore di 4.900.000, 382.000 euro è il fondo crediti di dubbia esigibilità. Non mi annoio col fondo crediti di dubbia esigibilità. Una significativa per quanto mi riguarda è la crescita del fondo. Quindi l'input che è stato dato agli uffici è quello di non solo accertare quelle che sono le entrate, quindi sì, do dei servizi, mi assicuro che arrivi l'avviso di pagamento, faccio una sanzione in codice della strada e metto un avviso di accertamento, ma è molto importante la riscossione. La riscossione aiuta la diminuzione del fondo crediti. Quindi sicuramente adesso abbiamo chiari quelli che sono i titoli che l'ente può esigere e quindi devono essere riscossi. Quindi il fondo crediti ha riflessi sul lungo periodo, vedremo nei prossimi anni, diciamo, il lavoro che viene fatto in questo momento dagli uffici. Il fondo di riserva è stato calcolato a norma di legge, ha un valore dello 0,40% in linea dello 0,30. Una nota invece positiva è il fatto di non aver dovuto costituire il fondo dei crediti commerciali. Il legislatore, al fine di garantire e anche ammonire gli enti che non avessero una corretta gestione dei pagamenti, quindi entro i 30 giorni in buona sostanza, ha imposto agli enti che non rispettano i tempi medi di pagamento entro i 30 giorni, non riducono lo stock del debito, di bloccare e quindi conseguentemente anche bloccare quello che è la capacità di erogare i servizi, costituendo il fondo garanzia debiti commerciali. Anche quest'anno si riconferma il buon lavoro svolto dagli uffici, quindi abbiamo un tempo medio di pagamento di 17 giorni, lo stock del debito si riduce, si è ridotto del 10% dell'anno, di più del 10% dello stock dell'anno precedente, quindi diciamo siamo liberi da questa imposizione di legge. La spesa di personale, come diceva il sindaco, ci sono state molte assunzioni. Siamo partiti, questa amministrazione è partita con un personale dipendente molto, molto risicato, 19, ad oggi abbiamo detto sono 25. Chiaramente c'è il riflesso economico. Nel 2019 la spesa di personale si attestava attorno ai 915.000 euro. E ha avuto una crescita fino ad ora che si attesta attorno al milione di euro, il 23% di quelle che sono le spese correnti. La Giunta approverà il PIAO, un ulteriore documento di programmazione dell'ente, e si prenderà atto anche delle proposte del Consiglio contenute del DUP per quanto riguarda la programmazione nel prossimo triennio, anche di spesa di personale. Un'altra nota positiva di questo bilancio, che riguarda il 2023, alla fine del 2023 avremo la chiusura di uno dei mutui, che impatta per 80.000 euro circa sul nostro bilancio e quindi aiuterà sicuramente nei prossimi anni ad alleggerire quella che è la spesa corrente o comunque l'utilizzo delle risorse di entrate correnti. No, anche la spesa corrente, segretario, se no i servizi come facciamo a darli? Allora, andrò davvero veloce sulle spese di investimento, anche perché hanno detto tutto. Allora, le entrate, abbiamo detto, sono le uscite, che altro, sono 7 milioni. Di cui 3 milioni di fondo pluriennale vincolato, ovvero sono delle opere già avviate, la cui procedura è già stata avviata, il cui rifinanziamento è già arrivato nel 2022, le abbiamo sostanzialmente trasportate nel 2023, poi ve le espliciterò rapidamente. Abbiamo di finanziamenti statali, regionali, di altri enti locali 3 milioni e 1.361.000 di oneri di urbanizzazione. Il nostro ufficio tecnico ci ha dato una stima veritiera, come potete vedere è un importo molto alto rispetto agli anni precedenti e molto alto rispetto alla previsione dei prossimi mesi. Non spaventatevi, sono già entrate comunque certi e quindi sappiamo potranno andare a finanziare le opere. Vi dico le opere che sono quelle che vi interessano maggiormente. Allora, per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato, abbiamo anche quello di parte corrente e la maggior parte dell'importo va a finanziare una parte di quello che è tutto l'investimento PA digitale, ovvero la parte del cloud per 121.000. La restante parte di 360 è sul bilancio di previsione e sarà un investimento, si andrà a concretizzare nei prossimi mesi. Vedrete poi le delibere di giunta, di cui poi spero il sindaco vi darà notizia, anche perché porta dei cambiamenti sostanziali rispetto a quelle che sono le infrastrutture dell'ente. Invece, per quanto riguarda le opere di manutenzione nel fondo pluriennale vincolato, quindi accertate nel 2022 che ci portiamo nel 2023, abbiamo il 1.675.000 del nido, a cui si va aggiungere 167.500 di un ulteriore contributo statale. La differenza arrivare ai 2 milioni e 50 viene finanziato con fondi propri, quindi a torta finta tutto quello che riguarda il polo dell'infanzia ha un valore di investimento di 2 milioni di euro. Abbiamo 70.000 euro che derivano sempre dal 2022 per la manutenzione straordinaria dei serramenti della scuola media e ci riportiamo quest'anno. La manutenzione straordinaria del centro sportivo dal 2022 ci portiamo a 970.000 euro. L'importo viene incrementato per 40.000 euro dal contributo del BIM e per dunque abbiamo utilizzato i soldi per l'emendamento e quindi per circa 200.000 euro sempre da fondi propri, quindi un altro pezzo che va ad aggiungersi in tutto quello che è il progetto del centro sportivo. La realizzazione del parco inclusivo a Badalasco è stato avviato nel 2022, ce lo portiamo nel 2023 per 120.000 euro, la manutenzione straordinaria di via Treviglio 150.000 e la riqualificazione dei lavatori comunali per 115.000. Le opere invece totalmente finanziate nel 2023, come diceva prima il vice sindaco Borellini, la riqualificazione del viale di accesso al cimitero comunale 200.000 euro, 70.000 è la previsione di utilizzo dei fondi per le barriere architettoniche. Invece 2.500.000 finanziato dalla legge 145 del 2018 sono i lavori di messa in sicurezza e efficientamento energetico di immobili comunali, nella fattispecie la sede della Croce Rossa e l'efficientamento energetico delle scuole elementari di Via Dante giù, che qui l'ho segnato in maniera sintetica, ma sono quelle di Via Dante e la pista ciclabile. In ultimo, io spero di avervi detto tutto e di non avervi soprattutto annoiato.
Ti ringraziamo.
E l'emendamento, dobbiamo procedere con quello.
Una precisazione, i 200.000 euro in più previsti per il centro sportivo riguardano la sistemazione e la messa in sicurezza delle facciate, perché questa opera non era inclusa nel progetto originario, per cui ci preoccupiamo anche di questo e finanzieremo anche questo. Ci dovrebbe essere un contributo di circa 40.000 euro da parte del BIM che va ad aggiungersi ai nostri 160 per un totale di 200, poi vedremo i preventivi che arriveranno, dove ci porteranno. Però l'intenzione è anche quella di sistemare, e c'è la possibilità economica di sistemare anche le facciate, così almeno le finite. Ho evidenziato che alcune opere sono in itinere, che portate nel fondo pluriennale vincolato, sono in itinere, sono in ultimazione, no? A breve verrà ultimato il parco di Badalasco, piuttosto che tutte le strade dell'incrocio di Badalasco, mentre quest'anno verrà completamente finanziata la pista ciclabile, il tratto di pista ciclabile di Badalasco verso Cascina Sant'Andrea. Verranno conclusi i lavori al centro sportivo, sia il primo che il secondo lotto, tutto finanziato, e poi verranno fatte un po' di asfaltature Prima il vice sindaco parlava di 35.000, però sicuramente saranno molti di più gli interventi sulle asfaltature, perché se andiamo a sistemare per esempio la via Gorizia, già questa ci impegnerà anche un centinaio di migliaia di euro. E poi ci sono altre strade che asfalteremo. E poi c'è la sistemazione dell'ingresso del viale del cimitero, per dare una sistemazione di imposto, diciamo così, a quella struttura. Tutto questo per un po' di volte, insieme alla quantità di servizi che intendiamo confermare, si porta ad un bilancio, come è stato elencato, di più di 13 milioni di euro. Vi propongo adesso l'approvazione di un emendamento a mia firma, che vi vado a leggere. Proposta di emendamento al bilancio di previsione 23-25. Visto lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di giunta comunale numero 10 dell'11/01/2023, visto il provvedimento del RUP Giovanna Colombo, protocollo 1075, con il quale dispone l'intervento di somma urgenza di riparazione dei corpi riscaldanti delle scuole elementari, alloggi comunali, centro per rilievi e municipio, riscontrato che tale spesa non trova copertura nello schema di bilancio di previsione 23-25, adottato con delibera di giunta comunale dell'11-1, riscontrata la possibilità di variare il bilancio di previsione come segue, mantenendo invariati gli equilibri di bilancio, manutenzione straordinaria, capitolo 01052.02.0274, annualità 2023, più 50.000 euro. Manutenzione straordinaria, per questi 52 li togliamo da due voci, che sono la manutenzione straordinaria per il momento, manutenzione straordinaria strade, annualità 2023, togliamo 22.500, e la manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale, annualità 2023, togliamo 29.500. Si propone quindi di modificare il bilancio di previsione 23-25 come segue. Manutenzione straordinaria, come dicevo prima, annualità 23 più 52.000, togliendo la manutenzione straordinaria, dalla manutenzione straordinaria strade 22.500 e dalla manutenzione straordinaria centro sportivo comunale, annualità 23, 29.500. Quello che togliamo da due voci le mettiamo sulla manutenzione straordinaria, perché ci ha comportato il fatto di dover cambiare la caldaia al comune, di dover, che già questa ci ha costato 30.000 euro, e il fatto di essere intervenuti su alcuni fancoi della scuola elementare, per un totale di spese di 52.000 euro. Quello che andiamo a togliere, poi lo rimetteremo, sicuramente ci sarà, tanto per farcela breve, ci sarà un avanzo di amministrazione che ci consentirà, suppongo, che ci consentirà di rimpinguare questi capitoli e molti altri. Se siete d'accordo, non avete domande da fare a proposito dell'emendamento, vi propongo di votare l'emendamento così come letto dal sottoscritto. Chi è favorevole alla proposta di emendamento a bilancio di previsione 23-25 alzi la mano. Alla unità dei presenti vi devo chiedere la immediata.
No, adesso votiamo.
Ecco, dal punto di vista formale. Allora, questo l'abbiamo provato. Dovremmo provare il bilancio, però consiglieri, se avete domande da fare, ci sono io, ci sono gli assessori e c'è la responsabile del servizio finanziario che unitamente a me ha elaborato, diciamo così, le voci di bilancio che vi ha indicato. Se avete domande, siamo a disposizione. Prego, consigliere. Va tutto bene? Siete convinti di quello che la dottoressa Chizzoni ci ha illustrato brillantemente? Per cui, promessamente, è stato un consiglio finale piuttosto lungo. Non siamo abituati a questi consigli lunghi. Se non avete niente da dire, vi propongo l'approvazione del bilancio di previsione 23-25, i documenti allegati, tra i quali documenti, come vi ho detto prima, vi è anche il parere delle revisioni dei conti. Voi avete ricevuto tutto, sono certo che sicuramente avrete visto un po' di cose prima di venire qua, per cui se non avete domande da fare vi chiedo di approvare il bilancio di previsione. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano all'unanimità dei presenti. In questo caso vi devo chiedere la immediata esibilità. Chi è favorevole alzi la mano all'unanimità dei presenti. Grazie, ringrazio Gianni e Giuseppe per la loro presenza e pazienza. E saluto tutti voi, buona serata. Grazie.